Allora, prima di tutto buongiorno a tutti. Spero che abbiate dormito a sufficienza. Io dormo sempre insufficientemente, per cui il problema mio è svegliarmi il mattino, qualcuno deve sempre tirarmi, perché ho tanto di quel sonno addosso. E quindi un grazie per questo momento che viviamo insieme. E io chiedevo appunto da dove partire o che cosa fare. Cioè, ieri sera, io penso che tutti voi eravate presenti ieri sera, perché appunto non voglio ritornerò brevissimamente su quello che è stato il punto di partenza, cioè il mio punto di partenza, dovrebbe essere anche il nostro punto di partenza, cioè la realtà. Ed è soltanto quando si guarda la realtà che allora si può arrivare a parlare di disobbedienza o altro, o di obiezione di coscienza, eccetera. Insisterò in particolare questa mattina, ciò che non ho fatto ieri, proprio perché l'ho tenuto molto, se volete, più sulla trasversale, ma stamattina vorrei ritornare di più sugli aspetti religiosi, cioè le mie convinzioni profonde da dove nascono, soprattutto sulla riscoperta del Gesù storico dentro i movimenti del suo tempo e quali sono state le sue, chiamiamolo così, la sua reazione al sistema del suo tempo e come l'ha espresso. Per me è molto importante, forse aiutati anche, stavo appena leggendo adesso mentre entrava, un testo del tablet su René Girard, che è uno di quelli che almeno ha aiutato me, ha aiutato tantissima gente a rileggere i Vangeli con altri occhi. E quindi accentuerò un attimo quell'aspetto lì e soprattutto l'esperienziale, il vissuto di Gesù. E dopo vorrei tirare delle conclusioni concrete su vari campi che sono usciti anche ieri. Ho menzionato solo due aspetti ieri sera di questo, della disobbedienza. Cosa significa disobbedienza? Che cosa significano le obiezioni di coscienza sotto i vari aspetti? E poi finire soprattutto con la società civile e quello che sta avvenendo in questo momento. La riflessione che abbiamo fatto tra di noi in questi giorni la esprimo anche come riflessione di Ciotti e di Gino Strada, su cui stiamo lavorando, su vedere un po' che cosa fare concretamente. Ci troviamo tutti estremamente imbarazzati e senza parole, senza sapere anche dove andare. Ecco, quindi questo è un po' il mio tentativo. Se io direi, sentitevi molto liberi, più che un... Ho visto che ieri sera eravate molto formali. Io direi che se ci sono delle cose che non vanno poi in grado, lui reagirà anche a quello che dico io da un punto di vista laico, fra l'altro. E questo è molto bello, questa intesa e questo sottofondo, questo scambio. Ma anche da parte vostra, cioè se ci sono delle cose che man mano che andiamo avanti che non sono chiare o altro, io penso che sentitevi liberi di chiedere o altro, che secondo me è molto, lo ritengo molto importante. Più è dialogico e meno è formale l'incontro, meglio va. Allora, primo aspetto fondamentale per me è appunto la lettura dei fatti. Ieri sera vi ho dato il mio tentativo di lettura di quello che è la realtà. Ho detto e ripeto qui che ritengo questo momento che viviamo uno dei momenti più difficili della storia umana e più problematici dell'Homo sapiens. Certamente popoli, differenti popoli, hanno passato delle situazioni molto più gravi di quello che stiamo passando noi oggi, così in generale. Però non era mai avvenuto nella storia umana prima che in ballo non fosse soltanto un popolo o un emisfero o un continente, ma fosse tutto il mondo ad essere un problema. Cioè, la novità di oggi è che in ballo c'è il pianeta, in ballo c'è la vita. E questa è la prima volta che ci succede, non c'era mai successo. Cioè l'uomo ha oggi il potere, ecco l'ubris, il peccato per me, ha il potere di far saltare la vita stessa. Mi sono letto con enorme fascino il libro Alle radici della vita di uno scienziato francese, se non mi sbaglio, Le Pichon, che parla di questa incredibile avventura della vita, 4 miliardi e 200 milioni di anni per arrivare dove siamo arrivati. E noi la possiamo distruggere nel giro di un pomeriggio. Ecco la prima cosa che è un mattone, un macigno e che ci impone delle reazioni gravissime. Questo, ecco perché poi tirerò anche delle conclusioni in questo senso. Tra l'altro io avevo le mie note, non so neanche più dove sono andate a finire lo schema, ma ad ogni modo presso poco dovrei averlo in testa. Prima cosa. Seconda realtà altrettanto importante che ho tentato ieri sera di evidenziare è il fatto del sistema. Poi chiamatelo come volete voi, io spesso uso l'impero del denaro come termine, non ha importanza. Il problema è capire però una cosa, al di là dei nomi, certe maniere di leggere alla Toni Negri mi spaventano un po', perché ho l'impressione che Toni Negri non abbia ancora digerito il problema violenza, tra l'altro, ed è un problema che rimane interrogativo, l'impero di Negri. Le parole sono secondarie, ma è importante capire una cosa però, al di là che lo chiamate sistema, impero, quel che volete voi, ma è capire l'unitarietà di questa roba. A me fa molta impressione l'incapacità che abbiamo di cogliere quanto in fondo tutte le cose oggi sono profondamente legate. Se noi le sleghiamo, facciamo l'obiezione di coscienza all'esercito, ma non capisci che è profondamente legato all'economia, alla finanza, ma perdiamo tempo. Cioè, è importante, fondamentale che comprendiamo l'unitarietà del sistema che ci sta attorno. Che di sistemi ne abbiamo avuti tanti, guardate io, tra l'altro sono un appassionato delle scritture, mi sono fatto avanti, indietro, in su e in giù l'Apocalisse. È incredibile come il profeta dell'Apocalisse sia stato capace di analizzare il sistema romano, e come l'abbia letto. L'Apocalisse non ha nulla a che fare, che Kennedy Ratzinger, nulla a che fare con il futuro, ha a che fare con l'impero romano, come un profeta ha tentato di leggere l'impero e come ha aiutato le sue comunità a leggere l'impero romano entro cui vivevano. Questo è il cuore. Voi leggete questo testo, vi sembra scritto oggi, è talmente anche come analisi di sistema, come il profeta analizza. È certo che il nostro sistema è molto più grave, molto più. Cioè, per la prima volta questo sistema è universale. Non è mai stato, l'impero romano era grande, ma non è mai stata una cosa. Oggi questo sistema ingloba tutto. Ed è estremamente vittorioso, mai sistema. Roma pensava di avere. Tra l'altro tenete presente, apro ogni tanto degli incisi, tenete presente che gli americani già da 20 anni stanno studiando attentissimamente l'impero romano. E una delle cose che affascina gli americani è come ha fatto l'impero romano a difendersi così bene per 3 secoli con solo 28 legioni. Il massimo che l'impero ha avuto erano 28 legioni. Come ha fatto? Una delle grandi domande. Sulle loro riviste, come si chiama, classiche di studi di politica estera, eccetera, trovate sempre un sacco. Tra l'altro c'è il libro, voi conoscete Lutwak, che è sempre in televisione, hanno tradotto in italiano il suo libro Come l'impero romano si è difeso, interessantissimo. Leggetevi solo l'introduzione a quel libro e capirete la politica estera americana di oggi. Basta l'introduzione a quel libro di Lutwak per capire un po'. Per cui notate che questi testi anche delle scritture contengono delle cose estremamente interessanti anche per noi, perché hanno avuto a che fare con degli imperi ben precisi. È certo che quello di oggi è vasto, è universale, è vittorioso, noi che siamo qui a prenderci in giro, proprio ha stravinto. E ha stravinto soprattutto perché non ha bisogno neanche della pulizia per mettersi. Basta che giochi, gioca su quello che c'è nel cuore dell'uomo, l'egoismo umano. Cosa volete? È il peccato che è il cuore di ognuno di noi, su cui si gioca, e alla fine non c'è bisogno né di... Ecco la realtà. Quindi questo è il sistema entro cui viviamo, universale, stravittorioso, potentissimo, ci appare davvero come un sistema. Ecco perché Fukuyama ha parlato della fine della storia. Notate, seconda cosa importante è questa connessione profonda che c'è. Noi continuiamo a pensare sempre in termini di nuovo economici. Penso che è passato il tempo dell'economia. Ecco perché è passato il tempo dei sindacati e dei lavoratori. Siamo nelle mani della finanza. Cioè il cuore del sistema non è più l'economia, fatti molto secondari oggi, è la finanza. La finanza, gli esperti, io ho parlato con il professor Vaccaro, il quale mi ha ascoltato un giorno e poi mi ha dato, Vaccaro è il ricercatore dell'Università di Palermo, lui dice, grosso modo tutti sappiamo, che praticamente il cuore sta in quei soldi che giornalmente vengono spostati. Praticamente l'unica cosa che non chiude a questo mondo è la borsa. Non chiude mai. Quando chiude Mosca apre Tokyo, quando chiude Tokyo apre New York, è diventato il simbolo, il nuovo Dio. Spostiamo ogni giorno sui 2.000 miliardi di dollari. E questo è il cuore. Notate che ci fanno passare una marea di soldi in giro. Non sappiamo quanti soldi ci siano effettivamente. Vaccaro dice che dopo tutti gli studi che lui ha tentato di fare, lui pensa che il massimo di soldi reali che ci sono 6.000 miliardi di dollari. Soldi, il resto è tutto speculazione. E guardate che siamo montati su un vulcano che potrebbe crollarci, come è crollato la Enron, come è crollato Parmalat, potremmo crollare noi come il 29, speriamo di no, perché guardate, poi sapete molto bene quello che significa questa parola. Ma il problema è che è tutta una grande speculazione. Io ho persone che vengono a volte a parlarmi personalmente come prete e mi dicono: Alex, io sono in banca, dal mattino alla sera non faccio altro che imbrogliare gente, perché in fondo in banca ti dicono: hai tot i soldi, ma non ci sono, ma... Ci sono, no, non esistono, su quello costruisci, cosa costruisci su quello che non c'è, ma costruisci e guadagni soldi, ecco il problema finanziario, è qui il cuore di tutto. Guardate che se noi non comprendiamo questo passaggio, non capiamo anche la perdita di forza dei lavoratori, dei sindacati, ma è chiaro. Il secolo scorso è chiaro che era l'economia che tirava, quindi l'importante è i lavoratori, l'importante oggi no. Oggi è la finanza. E se non ci mettiamo in testa questo, no. Un'altra questione importante su cui non sono entrato ieri perché sono andato per... è il problema di chi detiene questo potere. E guardate qui, è inutile che ci prendiamo in giro. Siamo nelle mani di 300-400 famiglie, grosso modo. Questo mondo che praticamente controllano tutto e decidono quasi tutto. Se voi pensate che tre famiglie americane, quando uso la parola americana, qualcuno mi ha detto di non usare americana, allora degli USA, se volete, ma per me americano vuol dire, mi riferisco agli Stati Uniti, per cui USA, tre famiglie americane, quando uso anche la parola USA americana, io non ho nulla con il popolo americano, devo tutto a questo popolo, fra l'altro sono andato negli Stati Uniti a 16 anni, sono venuto via a 25, ho fatto tutti i miei studi lì e devo moltissimo a questo popolo, per cui stiamo semplicemente cercando di guardare in faccia la realtà. Pensate che tre famiglie americane, la prima la conoscete molto bene, è Bill Gates. L'anno scorso Bill Gates da solo ha avuto un profitto netto di 40 miliardi di dollari. Era sui giornali, sono dati di fatto. Notate, tre famiglie americane hanno l'equivalente finanziario del prodotto nazionale lordo annuo di 48 stati africani che rappresentano 600 milioni di persone. Quando dovete ragionare, dovete cominciare a ragionare in questi termini. Tre famiglie. All'altra parte 600 milioni. Cominciate a capire Allora, che quando parlate di democrazia, guardate che abbiamo a che fare con grosso modo dai 300 alle 400 famiglie, che costituiscono quello che io chiamo la cupola, la grande cupola. Uso i termini, ormai mi sto abituando alla mafia, alla camorra. È stato molto bello qualche mese fa, parlando con i ragazzi di Crescere Insieme alla Sanità, un gruppo che seguiamo, anche così andiamo lì ogni tanto, parliamo su un tossico. E ho detto loro, parlavamo della camorra. E a un certo punto uno di loro mi ha detto, Alex, non parlare, non usare più la parola camorra. E dico, possibile, dico, non c'è più. Dico, come? Dico, la vedo io con i miei occhi, la camorra, dal mattino alla sera, alla sanità. No, 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 la camorra c'è. Ma abbiamo cambiato nome. Io dico, voi napoletani, dico, siete così intelligenti? Eh sì, dice, noi, guardate che solo Dio poteva creare i napoletani, sono veramente... Dico, ma dico, come la chiamate sta roba? Mi fa, dice, abbiamo sostituito il nome di camorra con O Sistema. È il sistema, guardate che è perfetto. E qui capite allora tutto il resto è conseguenza. È il sistema. Guardate che queste 300-400 famiglie sono legate ai servizi segreti. Vi ho detto ieri sera, pensate che gli Stati Uniti da soli spendono dai 35 ai 50 miliardi di dollari. Non sappiamo esattamente perché non vengono date queste cifre. Ma il minimo è 35 miliardi, massimo 50 miliardi di dollari all'anno in servizi segreti. Quindi queste 300-400 potentissime famiglie, la cupola, sono legate ai servizi segreti, alle logge massoniche potentissime. Guardate che sono tutte cose su cui bisognerebbe ragionare, le mafie, le camorre, è tutto il grande giro mafioso, se volete. Queste famiglie potentissime sono loro che decidono, non sono i governi che decidono oggi. E decidono attraverso i grandi organismi internazionali su cui non c'è nessun controllo popolare. Banca Mondiale, Fondo Monetario, Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO. Guardate che non c'è nessun controllo da parte del popolo, della gente, rispondono a questi. E ci impongono le cosiddette politiche. Ieri a mio letto parlavo del consenso di Washington, il MAI, il GATS, che adesso sono tutte nuove politiche economico-finanziarie, perché quello è il cuore di tutto, che ci vengono imposte. E praticamente i governi hanno già la strada che devono seguire, i politici è questa, perché è imposto questa roba. Ecco allora il problema gravissimo entro cui dobbiamo confrontarci. Questo sistema che noi pensiamo retto, così democratico, che risponde, non risponde. Il cuore di tutto è proprio economico-finanziario, soprattutto finanziario, e risponde a una cupola di potentissime famiglie, uso famiglie fra virgolette, e mi capite, potentissime lobby finanziari che decidono le politiche. Voi provate a pensare semplicemente come potete immaginarvi una democrazia che non riesce a fare una sola legge per regolamentare il flusso del denaro. E il denaro è il cuore del sistema oggi. Non potete fare una legge. L'intuizione grande della Tobin Tax non era tanto quanto derivavate, ma che per la prima volta lo Stato faceva una legge per cui potevi sapere dove vanno questi soldi, chi sposta, cosa. Non c'è nulla, non possiamo, ed è il cuore del sistema. E allora come fate a parlare di democrazia se non... Qui cominciate a capire allora dove i veri poteri sono. Questo per me è fondamentale. Il resto, ve l'ho già detto ieri, che questo sistema economico-finanziario poi va a beneficio di pochi, il 20% del mondo, grosso modo. Fra l'altro sono statistiche ufficiali, quelle della Banca Mondiale. La Susan George parla, e penso che abbia ragione, parla dell'11% che si pappa l'88% delle risorse di questo mondo. Molto facilmente la verità sta in qui, presso poco, l'11%. Ma usiamo pure statistiche ufficiali che la Banca Mondiale vi presenta con il bicchiere di champagne. Dice così, lo champagne mondiale è diviso. Cioè il 20% si pappa l'83% dello champagne, agli altri 5 miliardi di persone rimangono il 17% dello champagne, per i più poveri questo 17, 1 miliardo e 2, il 20% è più povero, rimane l'1.4% delle risorse di questo mondo. Vi ho detto ieri sera che su 3 miliardi, presa poco, sono costretti a vivere, secondo la Banca Mondiale, sotto i 2 euro al giorno. Quindi metà della popolazione mondiale. E questo è profondamente, lo capite qui, l'ingiustizia profonda. La conseguenza è fame, al di là della fame, Agnoletto ieri sera è ritornato varie volte, il problema per esempio delle medicine, tantissima gente che muore per un raffreddore alla fine. Perché semplicemente se tu non hai i soldi per comprarti la pillola per la diarrea o altro, muori, non ci scappi mica. Quindi tantissime morti dovute. Ma la conseguenza poi è soprattutto sul fattore emarginazione e i non servizi. Provate a pensare se nel 2003 mi sembra che 140 milioni di bambini non sono riusciti ad entrare in prima elementare. Se passerà il GATS, e ormai ce lo faranno digerire questo GATS, volenti o nolenti, qui sarà una battaglia quest'anno, se passerà il GATS, e come si chiama? Agnoletto, tu hai detto ieri sera che l'istruzione e la sanità non sono parte del GATS. Ho l'impressione che solo l'acqua non sia parte, ma le due mi sembra che sono parte di sé.
Servizio, istruzione e sanità
non è ancora dentro. So che buono. L'acqua non lo è di sicuro, questo so. Pensavo che già sono stati bloccati almeno quei due. Per cui, ma guardate che se questa roba, provate a pensare, se nel 2003 140 milioni di bambini non sono usciti ad entrare in prima elementare perché i genitori non hanno i soldi per pagare la prima elementare, pensate se l'istruzione verrà privatizzata. E qui dove troverete i nuovi terroristi di domani, ma chiaramente, e sarà un mondo impossibile entro cui vive. Qui cominciate a capire, è chiaro che il terrorismo non è figlio legittimo della povertà, ma le connessioni poi sono grosse. Fra l'altro, volevo, a Coracoccia mi sono letto l'intervista del più grande criminologo degli Stati Uniti, si chiama De Julio, fra l'altro Bush l'aveva letto 2 anni fa, responsabile dei servizi sociali alla Casa Bianca, stimatissimo. Pensate che De Julio in questa intervista dice: io, dopo aver parlato con i più grandi criminali degli Stati Uniti, gente, i serial killers, quella gente che ha commesso i crimini più orrendi, non ne ho trovato uno che ha commesso questi crimini che prima non avesse subito gli stessi crimini fatti contro di loro. Detto da De Julio. I criminali, sapete, sono tutti di estrema destra. Quindi pensate un po' che razza di... Questo sono poi quello che porterà a quello che vedremo sempre di più. Quindi questo è un sistema per me che ammazza ed uccide. E senza me emargina. Per permettere a pochi uno stile di vita che è uno stile di vita da rababbi, che solo pochi a questo mondo possono permettersi. Non entro poi qui in tutto, forse da accentuare moltissimo sarebbe il problema del debito, proprio perché ha a che fare con la finanza. Noi purtroppo continuamente lo dimentichiamo, ma guardate che è una cosa oggi fondamentale da tenere presente. I paesi poveri sono arrivati a un debito di 2.500 miliardi di dollari. Sapete cosa dire? Se il massimo di soldi, secondo Vaccaro, che abbiamo a questo mondo sono 6.000 miliardi di dollari, provate a pensare cosa significa un debito di 2.500 miliardi, impagabili. Ma i poveri l'hanno già strapagato questo debito. Io fra l'altro dico che ha ragione Julius Nyerere, morto, ex presidente della Tanzania, bravissimo, morto semplicemente, un esempio bellissimo anche di povertà personale. Nyerere diceva, l'ho ascoltato con le mie orecchie a Nairobi nell'88, diceva: è immorale per i poveri pagare il debito, è immorale, perché vuol dire morte, vuol dire non istruzione, vuol dire nessun ospedale. Guardate che i poveri ci pagano adesso ogni anno circa 200 miliardi di dollari in interesse sul debito. 200 miliardi di dollari. Pensate che la finanza internazionale, massimo che dà, è 50 miliardi di dollari in nuovi prestiti ai poveri. Loro ce li danno, sono loro che finanziano la finanza internazionale. E qui capite allora il giro, come è stato importante la finanza, ecco perché è fondamentale in tutto questo la finanza, non l'economia. E se non entriamo, guardate, io, chi vi parla è un emerito imbecille, sono sempre stato bocciato in matematica, mia mamma mi dava di quelle botte in testa a non finire perché non riuscivo a... Difatti, i miei amici, fra l'altro, che parlano in un linguaggio molto semplice che altrimenti io non capisco, ecco perché sono così semplice quando parlo, perché io arrivo fino a un certo punto, poi dice Alex, guarda, quando tu parli con la gente, di pure una cosa su quello che realmente esiste, dice mettiamo che il sistema mondiale sia fatto di quattro parti, sistema economico finanziario, gli amici esperti mi dicono di pure che di quattro parti il reale è solo uno. Vaccaro, quando mi ha ascoltato dire questo a Palermo, mi ha detto, Alex, se parli di economia e di finanza va bene, ma se parli solo di finanza, di pure alla gente che ti ascolta, che quello che realmente c'è è il 25% di quell'uno. E questi sono problemi cui è durissimo dire roba del genere, ma questa è la realtà un po' che ci sta attorno, quindi riflettiamo su tutto, sono robe che... Seconda cosa, il legame che ho cercato di farvi capire ieri sera fra il sistema economico-finanziario e le armi. Qui, guardate, l'intuizione io l'avevo già avuto quando era in Grizia. Ma allora in Grau era la Camera, uno degli uomini potenti.
Eri allora presidente della Camera?
Sì, sì, esatto. Io ero un povero diavolo che poi sono entrato in un mare di pasticci un po' con tutti i politici di allora, da Andreotti a Craxi a Spadolini. Tra l'altro, perché sappiate ridimensionare quello che dico, io sono un povero diavolo. Allora, Spadolini, pensate che in una conferenza stampa ha detto le dichiarazioni del direttore di Ligrizia, caro io, costituiscono un eccitamento alla delinquenza terroristica internazionale. Quindi sappiate con chi avete a che fare, quindi ridimensionate pure le cose. Notate, già nel... io avevo incominciato, non c'ero mai arrivato alle armi, quando loro, per esempio, il PC, i grandi movimenti lottavano su Comiso, eccetera, io non c'ero. Ero talmente fisso sul problema nord-sud che non ero riuscito a ragionare su queste cose. Quando poi è partito l'editoriale dell'85 sono stato sbattuto nel dibattito pubblico, cavoli, ho cominciato a ragionare sempre di più sulla fame, e cominciato a capire, ma qui c'è una connessione enorme fra fame ed armi. Io mi domandavo, l'Italia, era il momento della grande legge dei 1900 miliardi, che ricorderai, dei radicali, che non erano i radicali. I radicali sono stati usati dal PSI, dai socialisti, perché i socialisti volevano mangiarsi per bene quei 1900 miliardi, e ce l'hanno fatta in buona parte a mangiarseli. Fra l'altro mi vergogno che voi italiani andate a votare ancora tutti questi riciclati di Partito Socialista che stanno ritornando col volto nuovo, ma vergogniamoci, guardate proprio, se abbiamo solo da vergognarci. Notate il legame stretto, come si chiama, lentamente tutto il movimento dei 1900 miliardi era fatto dai socialisti che hanno tirato dentro i radicali. Poi hanno tirato dentro, Pannella ha tirato dentro il presidente della Democrazia Cristiana, che Pannella era allora Piccoli, che Pannella attaccava sulle strade d'Italia dicendo pazienza Piccoli, ma Piccoli, sapete tutte le storie fra Cirillo, pazienza, eccetera. E Piccoli per salvarsi è montato sul carrozzone anche lui, e così abbiamo avuto il pentapartito che è partito per i 1900 miliardi. Più noi ci abbiamo guardato dentro e dice, ma come fa l'Italia? Che con una mano vuole risolvere i problemi della fame e con l'altra dà ancora più soldi in armi. Ed è da qui dove è partito tutto la mia ricerca sulle armi. Cavoli, ma guardate quanto ci guardate dentro. Voi prendetevi, adesso c'è l'inchiesta, speriamo che arrivi a qualcosa su Ilaria Alpi. Nel libro dei giornalisti di Famiglia Cristiana, lo sapevamo questa negrizia, e ve lo do come esempio perché illustra tutto, guardate, nel libro dei giornalisti di Famiglia Cristiana su Ilaria Alpi, l'ultimo capitolo, se non mi sbaglio, è dedicato alla deposizione di Rostano, che è stato ucciso poi dalla mafia. Rostano dice, dall'85 al 90 partivano gli aerei militari da Roma, carichi di viveri per la Somalia. E il ministro degli esteri e il sottosegretario firmavano, partito tale aereo, carichi di viveri. Ma non arrivavano in Somalia, atterravano in Sicilia. Guarda caso, perché... In Sicilia cosa facevano? Tiravano fuori i viveri e li riempivano di armi. In Somalia arrivavano armi, a Roma firmato viveri. Questo lo sapevamo in Nigrizia, era parte appunto della nostra denuncia. Non sapevamo la terza cosa, che dietro a questo c'era un accordo che permetteva all'Italia di seppellire i rifiuti tossici in Somalia. La cosa incredibile era chi è che faceva questi accordi. Governo somalo, governo italiano, ma via servizi segreti e mafia. E qui cominciate a capire come girano le cose. Guardate che i legami sono strettissimi. E lentamente da lì ho cominciato a capire. Quando io sono stato sbattuto fuori da Nigrizia, guardate, avevo dei momenti, io non pensate che io sia così sicuro delle mie cose, in questo senso. Guardate che quando si dicono queste cose dovete sempre avere un minimo di onestà intellettuale per domandarvi se siete sani di mente o no. C'erano dei momenti quando ero a Nigrizia che la sera piangevo e andavo giù in cappella a pregare e mi mettevo lì da solo in un angolo e piangevo e mi domandavo: ma sono così sicuro di essere sano di mente? Come faccio? Io dico delle cose e mi sembra che il popolo italiano, 50 milioni, dicono ma questo cosa sta dicendo? Ma è possibile che io veda e 50 milioni di persone non vedano? Cioè il dubbio sulla vostra razionalità e sanità di mente deve venirvi sempre. Guardate che non c'è nessuno che ha verità in tasca, verità si ricerca lentamente, quindi proprio io ho sofferto moltissimo, soprattutto per questa mia insistenza sulle armi, dall'85 all'86, che ho pagato poi chiaramente pressioni sul Vaticano, ma quelle sono secondarie. Il problema è stato, dopo io che sono andato a Corococcio, molto spesso sono tornato, ma Alex, forse la domanda che mi faceva ha insistito troppo sulle armi, forse non è vero. Eppure il dubbio che io avevo, a quel tempo già l'avevo, non potevo dirlo perché chiaramente a livello di Chiesa Cattolica mi avrebbero massacrato, che praticamente la guerra fredda, cioè il comunismo veniva usato per poter andare avanti a potenziare l'industria delle armi. Era quello. Io non sono convinto, guardate, tutta la domanda sulla guerra fredda dovevo cominciare ancora a farci, legando perché la guerra fredda. È veramente la lotta al comunismo oppure il comunismo è stato usato? Sono domande che io mi sto ponendo da tutte le parti. Quando ero giù a Corococcio a volte c'erano momenti in cui da solo la sera mi domandavo, un giorno vedo, a Corococcio mi mandavano tantissimi ritagli. Mi mandano da mio nipote mi manda da New York un ritaglio del New York Times. C'era un commento su un libro che era appena apparso, Fortress America, siamo nel 93, quindi molto prima delle Torri Gemelle, non c'è nulla a che fare. Scritto da uno dei più grandi giornalisti americani, William Grider, giornalismo investigativo lo chiamano loro. Quest'uomo aveva girato tutti i dipartimenti militari americani, dai Marines, all'esercito, all'aviazione, aveva parlato con i generali, con tutti, e ha prodotto questo libro. Io quando ho letto la recensione sul New York Times, chiedo il libro, leggo il libro da un fiato, dico, cavoli, ma allora avevo ragione. I generali americani di cosa si lamentavano? Che era caduto il muro di Berlino, che avevano bisogno di un altro nemico per poter andare avanti con la logica delle armi, perché ormai le armi erano parte essenziale del sistema. Allora è Grider che mi ha ricordato un episodio Io quando studiavo ero un ragazzino allora, avevo 20 anni, negli Stati Uniti, l'ultimo discorso di Dwight Eisenhower, non è un comunista per favore, supremo comandante delle forze alleate in Europa, presidente degli Stati Uniti, prima di cedere il posto a JFK, l'ultimo discorso alla nazione, Eisenhower ha detto: popolo americano, penso che la vostra democrazia sia abbastanza solida. Se vede un pericolo, vi potrebbe venire dal complesso militare industriale di questo paese. Complesso militare industriale. Non parole di un marxista, parole di un generale d'armata, presidente degli Stati Uniti. Eisenhower aveva già capito. Guardate che praticamente da Reagan in qua gli Stati Uniti sono prigionieri del complesso militare industriale, sono loro che comandano e questo è complesso, poi possono prendere accentuazioni, ma essenzialmente è questo. Notate, guardate che in quel libro di Grider moltissimi generali dicevano: abbiamo bisogno di, dobbiamo, qui non si produce più il sistema armi è essenzialmente legato al sistema finanziario, economico-finanziario mondiale. Ed ecco allora quello che è avvenuto con le Torri Gemelle, è stato dato su un piatto d'oro quello che il sistema, quello che il complesso militare-industriale stava cercando. E qui allora capite l'importanza delle armi, che è strutturale, per favore. Se noi non comprendiamo che il legame strettissimo fra economia, finanza ed armi, non comprendiamo il sistema. Allora, e da qui capite, ieri sera, guardate, io mi sono fatto proprio, fra l'altro ho qui tutte le statistiche, ma è impressionante, guardate, quando voi vi guardate a quello che sta avvenendo. Guardate, prima di tutto abbiamo già passato negli anni in cui tu eri presidente della Camera, mi sembra che eravamo arrivati a 1.200 miliardi di dollari di spese mondiale per le armi. Quest'anno le abbiamo oltrepassate, i 1.000, non siamo ancora arrivati ai 1.200, ma ci stiamo arrivando. Stesse cose, con gli stessi fenomeni che stanno arrivando. Notate, quest'anno, ve l'ho detto ieri sera, 2003-2004, Stati Uniti da soli hanno un bilancio di 380 miliardi di dollari, già previsto per il 2009 oltre i 500 miliardi di dollari, solo bilancio difesa, tutto il resto in più. A questo vi ho detto aggiungete i 58 miliardi di dollari militari a riposo, dai 35 ai 50 miliardi di dollari per, come si chiamano, i servizi segreti, 35 miliardi di dollari per il nuovo dipartimento, per la difesa della patria negli Stati Uniti, oltre 200, guardate che le guerre poi si pagano a parte, la guerra dell'Iraq è costata oltre 200 miliardi di dollari ad oggi, quindi se voi mettete solo gli Stati Uniti, ottobre 2003, ottobre 2004, l'anno fiscale, avete oltre 700 miliardi di dollari. A questo dovete aggiungere Clinton, guardate che non prendetevi in giro con Clinton, ha cercato di difendersi dal complesso militare industriale. La marachella che ha fatto con la Monica l'ha pagata salatamente. Clinton ha dovuto chiedere 60 miliardi di dollari al Congresso americano per iniziare a rifare tutte le armi atomiche. Gli Stati Uniti stanno rifacendo tutti i loro sommergibili, sono tutte. La domanda grossa è: dov'è che butterete le armi atomiche obsolete? Dov'è che le butterete? E io non sono un esperto di queste robe, ho un amico che si chiama Turrini, che è uno degli inventori del Phoenix atomico francese, che mi dice: Alex, le scorie atomiche durano 200.000 anni. Quindi cominciamo a ragionare su queste cose, dove butteremo. Gli Stati Uniti stanno rifacendo tutto. Si sono rilanciati in un nuovo programma adesso atomico, in violazione di tutti i trattati. Stanno soprattutto cercando le nuove armi che sprofondano atomiche per far saltare i bunker sotterranei per aria. stanno soprattutto, quindi guardate che stiamo violando tutti, sono tutte balle con le tre, non tiene più nulla ormai. Soprattutto lo scudo spaziale, lo stanno rilanciando, sapendo che tutti gli scienziati dicono che non hanno già speso gli Stati Uniti finora 75 miliardi di dollari. Solo nello scudo, senza arrivare a nulla, ma spero di arrivare a questo aereo supersonico che dovrebbe, non so, 15 volte più veloce del suono, che dovrebbe arrivare a un'altezza di 100 chilometri da cui sparare i cosiddetti missili per il cosiddetto first strike, prima che la nazione attacchi te. Tu li attacchi, quindi la guerra preventiva praticamente, e che può portare anche armi atomiche questo. Questo anche quest'anno che hanno investito parecchio a questo livello. Più notate le armi batteriologiche, che è, quando io mi sono letto il testo di Burgio Ataç di Palermo, ho parlato a lungo con lui, sta indagando proprio a questo livello. Mamma che roba, guardate che hanno già preparato le mosche, i ragni, porteranno in giro, invaderanno per esempio ragni, mosche, zanzare, che portano la peste bubbonica del Medioevo, l'Ebola, avanti, è già tutto pronto. Ho detto ieri sera che se l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti dimezzassero questa roba, 50% di diminuzione ne avrebbero abbastanza per ucciderci tutti 5.000 volte. Questo è l'armamentario che abbiamo a questo mondo. E da qui capite quanto è parte integrale del sistema economico finanziario. Voi direte, ma perché cosa? Ma è chiaro che se il 20% del mondo vuole continuare a vivere come vive, deve difendersi con i denti. Avanti avremo 5 miliardi, tra poco 6 o 7 miliardi, che non possono star lì a guardarci. Guardate, io bastava a Coroccoccio per me e Nairobi, è stato talmente evidente. A Nairobi avete una ricchezza che è incredibile, una città di una bellezza che Milano può andare a nascondersi, talmente Nairobi è bella. Eppure passate dall'inferno delle baraccopoli, 3 milioni di persone su 4 costrette a vivere in baraccopoli, e davanti avete delle ville, ma andate a vedere le ville, muri, fili spinati, poliziotti, fucili, ma è chiaro, la ricchezza davanti a tanta miseria, ma dovete pur difenderla, ma è talmente ovvio, è chiaro che le armi servono a difendere i privilegi di pochi, a dispetto di molti morti di fame, e questa guerra infinita che Bush ha iniziato, l'ha detto lui, i miei nipoti ne vedranno la fine, è talmente ovvio, è una guerra infinita. Siamo sul necessariamente questo. Se non si vuole, se non vogliamo sederci a un tavolo per trattare sullo stile di vita nostro, dobbiamo per forza armarci. E in questa ragione Rumsfeld, quando ha detto appunto, ritengo vittoria degli Stati Uniti, quando tutto il mondo accetterà che noi americani siamo liberi di continuare a vivere con il nostro stile di vita. L'aveva già detto Bush nel 1990, il papà di questo, che ha detto io non mi siederò mai ad un tavolo per trattare dello stile di vita del popolo americano. Se voi pensate che gli americani hanno bisogno di 20, nei prossimi 20 anni di 25% in più di petrolio, capite perché sono così incasinati, non solo in Iraq, per favore. Il Caucaso, la Cecenia ce la contano bella, ma guardate che sono di quelle lotte sul Caucaso, incredibile. Con tutti i giri e raggiri di robe varie. Si tratta in quella situazione davvero, dall'Afghanistan, è tutto lì il passaggio dei grandi dei gas e dell'oil, è il cuore, se si vuole, se la nostra... Il nostro mondo va avanti col petrolio e finché andrà avanti col petrolio è essenziale il controllo di questa roba. Il terzo punto fondamentale da tenere presente è che questo tipo di roba, di spese incredibili che il 20% del mondo fa, a livello economico, a livello militare. Per favore, guardate che non ci parlano dei disastri militari in chiave ecologica. Ma sapete che cosa vuol dire una guerra come quella dell'Iraq in chiave ecologica? Se ne parla solo, ma guardate che sono in un sistema che già è già così, è incredibile questo. E la conseguenza cosa sarà? Quello che mi ha fatto piacere ieri sera Miege quando diceva che è l'Homo sapiens che è in pericolo. È vero, è il pianeta e la vita ormai che è in pericolo. I tecnici ci dicono che se il 20%, se tutti vivessero a questo mondo come vive il 20% del mondo, consumando come noi stiamo consumando, avremmo bisogno di 4 pianeti Terra come risorse e di altri 4 pianeti Terra come pattumiere. Questo sistema non è più sostenibile, è finita. Pensate che Lester Brown, testa d'uovo della scienza americana, ci dà grosso modo 50 anni. Ecco perché Agnoletto ha detto ieri sera, abbiamo un gran problema. I metodi che noi sollecitiamo sono lenti perché sono processi popolari. Il tempo che abbiamo è corto, molto corto, a detta degli scienziati, se andremo avanti così. Per cui ecco il problema enorme entro cui ci stiamo dibattendo. Quindi, da qui adesso io non voglio andare, anche avrei raccontarvi robe, ma non entro. Ho voluto semplicemente ritornare su questa problematica di fondo. È il fatto della gravità di questo sistema che adesso mette in pericolo non un popolo, non un emisfero, ma tutto il mondo. Mette in pericolo la razza umana, il pianeta, la vita stessa. E guardate che la vita può essere uccisa. So che gli americani stanno indagando su Marte se c'era vita, non vita umana, microorganismi. Ma se non mi sbaglio, un anno e mezzo fa la sonda russa aveva già mandato la risposta di ritorno. Su Marte c'era vita, microorganismi. È stata uccisa, sapete da chi? Dai raggi ultravioletti del Sole. Gli stessi che stanno iniziando a venire da noi, il buco dell'ozono per esempio. È chiaro che la vita, anche la vita mia, può essere uccisa. È un dono la vita. Ecco perché questo momento è di una gravità estrema. Ed ecco perché allora adesso ritorno in chiave religiosa, per poi sentiremo in grao, in chiave laica, perché è bello questo, secondo me questo è il... In chiave religiosa io ho detto, ho preso il testo di Ducro, che volevo portare con me, poi alla fine non ho portato, che si intitola L'ultimo uscito nel 2004, a Property, alla proprietà. E in questo libro l'ultimo capitolo lo dedica alle chiese. Lui dice che le chiese oggi si trovano davanti a un giudizio che non è più un giudizio morale, non è più un problema etico, non è più un problema del fare la carità, è un problema teologico, dice Ducro. Cioè, usa il linguaggio di Bonhoeffer sotto il nazismo. Bonhoeffer aveva detto alle chiese, sotto il nazismo, voi chiese, dite la vostra fede, non più recitando il credo. Io credo in Dio Padre. E Bonhoeffer diceva, il mio credo, lo recito anch'io. Ma se voi recitate il credo in chiesa e poi uscite dalla chiesa ed appoggiate Hitler e il nazismo, quel credo, quel Dio che voi credete in chiesa non esiste, perché il nazismo, il Dio del nazismo è un idolo, non è Dio. Dovete scegliere, è una questione teologica. E Bonhoeffer parlava di status confessionis, è uno stato della confessione, cioè del credo. Si tratta di un problema teologico. Ed ecco allora il grande, per me le chiese hanno davanti a sé un giudizio a questo punto. Da che parte stanno? Avranno le chiese il coraggio di dire che questo sistema entro cui viviamo è un sistema di peccato? È un sistema di morte? Quando sono andato in Sudafrica, io non potevo andare in Sudafrica, quando ero direttore delle migrazioni, mio nome era sulla lista nera del governo dell'apartheid. E ci sono andato solo nel 93, da Corococcia mi hanno invitato i comboniani, sono andato giù e ho chiesto di vedere e di parlare con il più grande teologo sudafricano e uno dei più grandi teologi d'Africa, Albert Nolan, vari di voi hanno letto forse il suo libro Gesù prima del cristianesimo, è un grandissimo uomo domenicano, il primo domenicano che ha rifiutato di essere maestro generale in 700 anni di storia per ritornare a lottare con la sua gente in Sudafrica sotto l'apartheid. Io ho chiesto, dico, Nolan, dico, ma dopo aver parlato come ho parlato, dico, ma tu sei d'accordo su questa analisi? Gli ho chiesto, ma quanto tempo avranno bisogno le chiese? Gli ho chiesto per arrivare a dire questo. E Nolan mi guarda e mi dice, Alex, dove sei? Dico, in Sudafrica. E mi fa, di quanto tempo ci hanno impiegato le chiese a dire che l'apartheid è peccato? Dico, Nolan, ci hanno impiegato 3 secoli. Dice, è vero. Le chiese sono arrivate a definire l'apartheid peccato solo nel 1991, dopo che l'apartheid era caduta. Mi fa Nolan, di quanti secoli avranno bisogno le chiese per arrivare a dire che questo sistema è un sistema di peccato? Guardate che è un problema. Non me la prendo con le chiese perché me la prendo con me stesso. Cosa volete, le chiese siamo noi. Ci adattiamo, ci livelliamo dentro i sistemi. È lì la tragedia di noi anche come cristiani. Ha ragione Martin Luther King quando dice che Gesù ha voluto le sue comunità che fossero il termostato della società e invece diventano quasi sempre il termometro della società. Il termostato è quel qualcosa che vi cambia la temperatura. Il termostato è quello che ve la misura. Noi cristiani misuriamo generalmente quello che la gente pensa e sente. Ci adattiamo, ci livelliamo. Ed ecco allora la grande sfida. Qui permettetemi alcune cosettine molto semplici. Per me questa problematica dell'analisi che vi ho fatto è profondamente altrettanto teologica. Io sono molto grato a due grandi, io sono convertito in questo, mi sono convertito a 50 anni alla non violenza. Johnny Grizia come direttore ho appoggiato tutte le lotte di liberazione in Africa contro le colonie, tutte, perché mi sembravano l'unica cosa da fare, perché il colonialismo era profondamente ingiusto. Non vedevo altre vie, anzi ho analizzato perfino in chiave morale il problema della lotta all'allora Rhodesia. E con i vescovi della Rhodesia insieme col famoso teologo McDonough erano arrivati, era il momento di Paolo VI della Populorum Progressio, quando diceva Paolo VI che sotto il tiranno ci sono momenti in cui la gente può arrivare a prendere le armi. Io ero profondamente convinto di questo. A 50 anni quando sono entrato in crisi totale su tutto il sistema, fame, armi, sono entrato in crisi e ho riscoperto allora il Vangelo. E questo grazie davvero a un uomo, Gandhi, che ci ha ricordato a noi cristiani questo. Fra l'altro Gandhi non arriva subito al Vangelo, Gandhi arriverà al Vangelo tramite Tolstoi. Tolstoi, noi lo ricordiamo come il grande scrittore di romanzi, a 50 anni entra in crisi e non scriverà più romanzi. Entra in una crisi esistenziale che lo porta, vuole suicidarsi, poi scopre il Vangelo. Non ci capisce più nulla, guarda la sua chiesa ortodossa, dice ma come? Ma questo è il Vangelo? Sarà scomunicato. È Tolstoi che ricorderà alla chiesa ortodossa la non violenza attiva, il cuore del... Guardate che sarà scomunicato, le chiese hanno tutti lo stesso problema, mica solo la chiesa cattolica, tutte... Notate, Tolstoi scriverà questo libro, Il regno di Dio è mezzo a voi, che Gandhi lo leggerà e questo porterà Gandhi a leggere il Vangelo. Gandhi rimane, ed è Gandhi che finalmente scopre Gesù, ed è un indù che ricorda agli occidentali il Vangelo. Guardate che ha ragione Gandhi, oggi i biblisti finalmente ci dicono è vero. È Gesù che ha inventato la metodologia non violenta. Incominciamo appena adesso, tra l'altro ho forzato Lemmy a tradurre il libro Engaging the Powers, un capolavoro di Walter Wink, Stati Uniti. Negli Stati Uniti trovate il peggio e il meglio oggi, anche della resistenza. Si intitola Rigenerare i poteri. C'è un tentativo di lettura del Gesù storico che è straordinaria, guardate. Cos'è questo Gesù? Io adesso non entro, soltanto alcune pennellate, ma è importante questo, perché altrimenti non capite perché sono così duro. Cioè, cos'è che avviene? Gesù nasce dentro, sotto l'impero romano. La Palestina è la provincia, siamo le periferie dell'impero. L'impero aveva molta paura della frontiera est, la paura dell'invasione dei parti. E Roma schiaccia l'est, soprattutto queste province tipo la Palestina, di cui ha molta paura. Gli ebrei fanno paura a Roma. E la tassazione è incredibile. Horsley oggi dice che non c'è una tassa, ce n'erano tre che i Galilei pagavano. Una a Cesare, una al Tempio, una al re Erode. Una tassazione incredibile, gente stremata, io adesso dovrei farvi qui tutta l'analisi, non è. È in questo contesto che Gesù nasce e assume la sofferenza di questo popolo schiacciato. Sarà lui che sarà buona novella per questo popolo, ma concretamente adesso non sto a entrare in tutta la... Tra l'altro tutto questo è la cosiddetta terza ricerca sul Gesù storico che sta partendo in questi anni. Molti sono scettici su questo, ma incominciamo ad avere finalmente la capacità di mettere Gesù dentro il suo contesto. Gesù non soltanto esprime la sofferenza della sua gente, il grido dei poveri, beati voi poveri, non come dice Matteo che è là. Il ripensamento della comunità di Matteo per una comunità borghese facilmente di Antiochia, beati voi poveri, ma poveri realmente poveri, schiacciati, perché di voi il regno, un altro mondo è possibile, il regno è la concettualità di Gesù apocalittica per il sogno che lui aveva a nome di quell'abba, di quel suo papà. Ma lentamente Gesù capisce una cosa, che la sua gente è talmente avvelenata, è talmente arrabbiata con Roma e con i poteri costituiti, che l'unica cosa che vuol fare è ribellarsi, prendere le armi in mano e la lotta contro Roma. Già all'inizio degli anni 30 avete le prime manifestazioni di questa roba, i banditi armati, c'è tutto un pullulare di roba. Gesù capisce dove sta andando il suo popolo e capisce che se il suo popolo andrà alla lotta contro Roma, Roma lo schiaccerà così. È lui che inventa la non violenza attiva. Prendetevi alcuni detti, due detti, ve ne spiego due. Il detto se qualcuno vi percuote sulla guancia destra. Destra, Luca dimentica destra, ce l'ha Matteo. Porgili l'altra, la sinistra. Noi ci definiscono quelli dell'altra guancia. Mandate questa gente a quel paese, per favore. Guardate che, cosa vuol dire questa roba? Per colpire uno sulla guancia destra cosa dovete fare? Man rovescio, bam. Chi è che usava il man rovescio al tempo di Gesù? Il padrone verso lo schiavo, il superiore contro l'inferiore. Mettere uno al suo posto. Gesù dice, se qualcuno ti percuote sulla guancia destra, fratello, mettiti in piedi, tu sei tu. Tu non sei lo schiavo, non sei un nulla. Voltali l'altra. Obbligherai il tuo padrone a picchiarti così. Non lo farà mai, perché vuol dire essere uguale a te. Notate che avete spaccato la logica della violenza rimettendo una persona in piedi e questo è il cuore. E questa è l'invenzione di Gandhi, l'ha capito. Ma è possibile che noi cristiani non riusciamo mica? Prendetevi il detto, un secondo poi non entro perché ci porterei. Il detto quando Gesù dice se qualcuno ti porta via, sembra il mantello è tradotto così, dagli anche la tunica. È chiaro che in Matteo è un processo in tribunale, se qualcuno ti porta, quindi un riccone che ti porta in tribunale e ti prende, la traduzione è biscara, direbbero i toscani. La gente della Galilea non aveva né mantello né tunica, i poveri portavano un camiciotto fino alle ginocchia di lana, sotto erano nudi, importante questo, le mutande l'hanno inventate nel Medioevo, non esistevano a quel tempo. Questo camiciotto fino alle ginocchia, sopra portavano una coperta, somigliava a un mantello, una coperta fondamentale per i poveri, che usavano anche la notte. Se qualcuno dice un riccone che non può più tirarti fuori null'altro da un poveraccio e ti porta in tribunale perché ti vuol prendere anche quella coperta. Sai che cosa fare? Presentati in tribunale, Gesù. Ti prende quella coperta, ma tu tirati su anche quel camiciotto che era, buttali dietro anche quello. Immaginatevi in tribunale, con tutta la gente, uno che si denuda, ma per gli ebrei poi. Ma sono queste, è questo che Gesù, notate, sono tutte tecniche non violente per rimettere persone in piedi, per lottare per i tuoi diritti, per svergognare altre persone, per rimettere gente insieme. È lui che l'ha inventata questa roba. Quando gli dicevano a Gandhi, ma allora perché non ti sei convertito al cristianesimo? E Gandhi rispondeva, se essere cristiani vuol dire essere come i cristiani d'Occidente, preferisco rimanere indù. Per dire il tradimento che abbiamo fatto di queste cose. Guardate che, quindi è una per me è stata una riscoperta grandiosa questa, che ha portato poi Gesù, notate, a quella marcia su Gerusalemme, che è una marcia, come l'ha fatta Martin Luther King, dall'Alabama a Washington. Era la marcia di poveri diavoli, che accompagnato da quattro sgangherati di discepoli, tenta di andare a Gerusalemme. Come? No, c'è qualche cosa?
C'è un telefono che squillava.
Ah!
Che squillava
il ragazzo. Bella la battuta, grazie. E ha deciso Gesù di andare a Gerusalemme. Notate che è la grande marcia, come fatta da Martin Luther King, anche questo, sono tutti metodi non violenti. Da Gandhi, la marcia del sale al mare, sono metodi, arriva davanti, notate che ha davanti Gerusalemme, facilmente al momento della Pasqua avrà avuto 200-300 mila persone. Aspettavano questo profeta, bastava che lui entrasse su un cavallo, sarebbe stata la guerra contro Roma. Entra su un asino. Vi immaginate Berlusconi che entra a Roma su un asino? Chissà quanti sorrisini. Spiazza tutti. Ma sono gesti, è teatro popolare non violento che fa Gesù. Se vi leggete i Vangeli un minimo attentamente quando è Gesù al Tempio, notate subito tutte le metodologie non violente che usa, come si nasconde, non rimane a Gerusalemme. Esce a Gerusalemme di notte perché sa che lo stanno cercando, soltanto gli intimi sanno dov'è. E Giudì, sono tutte metodologie non violente, proprio di resistenza popolare, quando dice... Vai in città, troverai uno che porta una brocca, digli che tu hai bisogno dell'asino. Ma è chiaro che sono tutte intese che vengono fatte da resistenti, che è resistenza popolare non violenta, l'ha inventata Gesù. Ma è talmente chiaro poi che il sistema ha visto in Gesù un pericolo pubblico e il Tempio si è alleato con l'impero per farlo fuori, crocifissioni. Guardate che Roma usava le crocifissioni come oggi gli americani usano le bombe a grappolo. Terrorismo militare. Roma terrorizzava, guardate, crocifisseva migliaia la gente. Solo gli schiavi potevano essere crocifissi, nessun romano è mai stato crocifisso, e i sobillatori contro l'impero. Guardate, ne crocifiggeva chilometri e chilometri di gente, supremo, poi come l'avevano inventato, io non so chi era, ma guardate che la crocifissione della roba è più incredibile, allucinante, inventata dall'uomo, di cattiveria, ma proprio per terrorizzare, era questo il metodo di Roma, terrorizzava la gente. Notate, Gesù è crocifisso fuori le mura di Gerusalemme, a quel crocifisso. Notate cosa significava? L'Abba, colui che Gesù chiamava Abba, gli rimane fedele, è vivo. E sarà nel suo nome che verrà rilanciato il sogno. Il sogno di che cosa? L'antico sogno di Mosè, di un'economia di uguaglianza, che Gesù esprimeva con quello spezzare il pane, che Mosè aveva espresso con quella manna, che non è un miracolino come non è un miracolino lo spezzare il pane. È la profonda legge economica, che i beni vengono condivisi il più possibile fra tutti. Questo domanda una politica di giustizia, solo questo. Guardate che ogni società lasciata a se stessa tende necessariamente a strutturarsi nella disuguaglianza. È una legge sociologica. Solo decisioni politiche permetteranno l'instaurarsi di una società dove un po' di beni siano più equamente divisi che abbiamo. E terzo, questo sottintende, un'esperienza di Dio, dove Dio è percepito come il Dio degli schiavi, degli ultimi, di chi non conta, del crocifisso e dei crocifissi. Dio non è il Dio dei potenti, non è il Dio del sistema. E quando Dio è trasformato, è la tesi bellissima di Cosmao, il teologo francese, quando Dio è trasformato in garante dell'ordine e disordine costituito, l'ateismo diventa la via necessaria per la trasformazione sociale, perché devi disfarti di quel Dio che non è Dio. Eccovi il cuore, direi, delle scritture ebraiche, delle scritture cristiane, ma soprattutto in Gesù abbiamo questo rifiuto radicale, ed è bellissimo su quella croce René Girard, e finisco qui e poi alcune conclusioni, René Girard, dobbiamo ritornare a quest'uomo che secondo me ci dà, René Girard dice che per la prima volta su quella croce la violenza è stata smascherata. Perché? Cos'è che avviene? No, non perché volontaria, è vero che Gesù ha dato la sua vita, ma non è neanche, dovremmo evitare il problema sacrificale, vittimale, che è pericolosissimo, perché non va, ma perché su quella croce? Perché René Girard dice, per la prima volta nella storia delle religioni, una vittima è innocente. Tutte le vittime sono sempre colpevoli. La società trova il capro espiatorio su cui sfogare la propria violenza. Per la prima volta in un testo religioso la vittima è innocente, casca l'asino. Ed ecco la teoria di René Girard. Tutti gli imperi, tutti i sistemi, tutte le culture sono costruite sul sangue, sull'omicidio. E tutte le religioni sono state usate per costruire l'altare su quel sacrificio e ripetere, e rinnovare il sacrificio. Ed ecco, secondo me, guardate che René Girard incomincia davvero a aiutarci a scoprire come la violenza sia parte essenziale di ogni sistema. Quindi capite anche com'è difficile il salto di qualità che ci viene chiesto. Ed eccoci allora, cos'è che ci viene chiesto oggi? Un salto antropologico. Ha ragione Balducci quando diceva come è nato l'Homo sapiens, deve nascere oggi l'uomo planetario. Ma un salto nuovo, radicale, che domanda una profonda spiritualità, che domanda un profondo... Cioè, è tutto un salto che deve essere fatto. Ed eccovi allora alla conclusione di questa. Ve l'ho detto ieri sera, per me si tratta non soltanto di disobbedienze, ma si tratta di fare direi, un'obiezione permanente di coscienza al sistema. Che poi deve essere tradotto in tutta una serie di cose, quindi diventa obiezione profonda, perché è un sistema essenzialmente di morte, che ci porta alla morte. Io credo in un Dio della vita, che si è rivelato in Gesù come il Dio della vita, fedele ai crocifissi, che non può accettare questa assurdità e che ci spinge perché la vita vinca. Quindi ecco l'importanza di vedere la disobbedienza dentro e le disobbedienze dentro questo contesto che mi sembra fondamentale. Per me il salto antropologico che dobbiamo fare prima di tutto è il recupero dei volti in mezzo a noi. Guardate che la società occidentale, ecco la gravità del problema soprattutto mediatico, non è più il quarto potere. I media sono diventati parte integrante del potere economico finanziario ed è usato dal potere economico finanziario per farci girare tutti come topolini. Fra l'altro studiatevi la nuova metodologia usata che è chiamata la programmazione neurolinguistica o la psicolinguistica. Fra l'altro Berlusconi ha già fatto il corso di questo. L'ha fatto. Ho parlato con l'amico del professore che gli ha fatto il corso, quindi lo so di sicuro. Guardate che hanno studiato l'occhio umano, è basato tutto sull'occhio, con una tale perfezione che sanno esattamente che colore, che suono, e scatta quello, scatta, è finita. Cioè siamo dei topolini in gabbia, ci hanno ridotto a dei tubi digerenti. Là fuori ho visto che è esposto il libro di Bauman, L'amore liquido. Bauman dice che non esistono più relazioni nella società occidentale, neanche la relazione uomo-donna. Ci usiamo, non c'è più relazione, ci buttiamo così se ci serve o non ci serve. Guardate che se non ci rendiamo conto di questo, del recupero dei volti, del mistero di ognuno di noi, della grandezza di ogni uomo, guardate che è finita, è fondamentale il recupero del volto. E se recupero il mio volto, devo recuperare il volto dell'altro, ricco per me perché è differente da me, per religione, per razza, eccetera. In questo senso è profondo la dimensione al femminile, che è stata menzionata un po' ieri, che per me è oggi fondante. Questo sistema è un sistema economico-finanziario, ma violento, patriarcale, maschilista. Se vogliamo salvarci dobbiamo andare a una civiltà della tenerezza. Io ritengo che le donne, il cuore della donna è la tenerezza. Se riuscite a far passare questo in campo economico, politico, magari, ma è questa la sfida.
I nemici più grandi sono gli uomini.
Esatto. Ma perché voi imitate gli uomini? Perché mai le donne sono entrate nell'esercito, per esempio? Esatto, è vero, è vero, è verissimo. Ma però, esatto, è vero. Allora ti rispondo. Bravo, bravissima. Vieni al sud. L'80% dell'esercito italiano viene dai ragazzini del sud e le mamme sono ben felici quando, perché almeno hanno trovato un lavoro. Ma vedi come siamo dentro tutti alla fine.
È una minima indipendenza economica.
Esatto, ma vedi com'è? L'80% dell'esercito americano in Iraq è fatto da neri e da messicani. La società delle donne, ma sono i poveri, ma è chiaro che vanno lì per guadagnarsi qualcosa, però lo vogliamo tutti, ci siamo dentro fino al collo tutti. Ecco, è quello che è importante, quindi l'importanza dell'incontro con l'altro è fondamentale. Quindi questa, oggi la globalizzazione è estremamente bella, perché finalmente ci fa incontrare con l'altro, prima il musulmano viveva in Arabia Saudita, l'anglicano in Inghilterra, il cattolico in Italia, no, oggi ci pestiamo i cali un con l'altro, o ci troveremo ricchi delle nostre differenze o ci sbraneremo vicendevolmente, l'umanità che esisterà sarà solo al plurale o non sarà umanità, cioè sono questi processi nuovi che devono... E poi... Avete davanti a voi tutte le obiezioni che avete, con tutte, ieri sera ho parlato di varie cosettine che avete, non so, ma rendetele per favore collettive queste cose. Guardate che è fondamentale questo aspetto. Cioè, per esempio, al di là dell'esercito adesso, parlando quando andate a fare consumo critico, fatelo collettivamente. Quando andate a fare, per esempio, un'obiezione a una banca, mettete insieme dei comuni o delle diocesi o delle parrocchie, farlo collettivamente come comunità, assume una forza incredibile. Quando boicottiamo un prodotto, mettiamoci insieme scuole, per esempio, che dicano 5-6 scuole superiori, quei ragazzi si convincono di dire non compreremo più un prodotto della Nestlé, compreremo altri prodotti per la merendina al mattino. Cioè sono questi tipi che diventano davvero forti oggi. Cioè dobbiamo andare alla resistenza collettiva, come hanno fatto i lavoratori. In questo senso concludo, se mi permettete, con il problema della comunità, della società civile. Poi sarà interessante sentire la reazione di Ingrao anche su questo. Notate, io ritengo, ascoltatemi bene un attimo e ho finito, ritengo che oggi non possiamo chiedere più di tanto ai politici e ai governi, perché i politici e i governi ormai sono prigionieri anche loro del sistema economico-finanziario. Quindi è inutile che stiamo qui a scannarci, a stracciarci le vesti, perché Fassino dice questo, il giorno dopo dice un altro, perché D'Alema o non so chi dice la tal o tal cosa. Guardate, non possiamo... Notate che la speranza per me oggi nasce dal basso. Ritengo che in Italia noi abbiamo oggi la società, direi, la nazione che in Europa ha più creatività, ha più pullulare di gruppi, gruppuscoli, di robe varie che esista in Europa. Non lo trovo da nessun'altra parte, una roba del genere. Però la cosa incredibile che cos'è? Che ognuno va per sé. Ogni gruppo, ognuno ha il suo piccolo orticello in Africa, un altro in America Latina, un altro. C'è un'incapacità totale a mettersi insieme, ecologisti che lottino con il problema nord-sud, che lottano chi lotta contro le armi. Ormai è un unico sistema, abbiamo detto. Dobbiamo metterci insieme. Vi do l'esempio, voi direte ma è impossibile. Per dirvi che è possibile, prendete l'esempio, non l'ho neanche portato con me, mi sono letto il rapporto delle Filippine dal titolo Shaping Globalization, dare una forma alla globalizzazione. Pensate che la società civile nelle Filippine è arrivata a un potere tale che il governo la consulta e se questa società civile che è rappresentata ufficialmente con 18 membri, se dice no a una legislazione, viene rimandato il governo, rispettisse la legislazione. Dove lei al Parlamento? Dove nasce questo? Dall'incontro di Rio, il famoso incontro dell'Agenda 21, quando i rappresentanti filippini sono tornati nelle Filippine ci sono 8.000 organizzazioni di base, una bellissima realtà di base delle Filippine, sono incontrati con il Presidente della Repubblica e hanno detto, cavoli, queste sono robe importanti, organizzatevi, io ci penso anch'io. E sono venuto su con questa idea, con un piccolo consiglio di sviluppo sostenibile, 18 membri in rappresentanza di 8.000 organizzazioni di base. Adesso sono entrati in questi 18, in questo consiglio, due rappresentanti del governo e due rappresentanti del business. E adesso il governo passa sempre e chiede l'opinione della società civile. La riflessione oggi filippina è che la società non può reggersi senza questi tre pilastri, business, polity e civil society, cioè business, gli affari. Politica non è solo governo, è il mondo della politica, delle decisioni, eccetera, della governance, che è più di governo, e terzo della società civile organizzata. Notate, è interessante questo. Cosa vuol dire? Io sono convinto oggi che in Italia dobbiamo incominciare a metterci insieme, ad organizzarci. Vedete che siamo una realtà bellissima alla base, ma alla fine non sa più, parli, nessuno che ti ascolta. Non. Bisogna che troviamo una strada. Ci sono tante strade e io da un anno e mezzo anch'io sto pensando, ma non è facile trovarla. Noi riteniamo oggi che la società civile, intendo, gruppi, gruppuscoli, cooperative, tutto quel che volete voi, di base, critica del sistema, insieme a comunità di base, chiesa, non chiesa come tale, ma comunità di base, cioè piccoli gruppi ecclesiali, oppure spezzoni di sindacato che sono, notate per esempio il ruolo dei sindacati a Seattle, è stato fortissimo, quello che è avvenuto nel 99. Io ritengo che questo costituisce società civile organizzata, non i partiti. I partiti tentino di fare quello che possono in campo politico, anche i gruppi legati ai partiti, che lasciano la società civile fare la società civile. Questo è il mio modesto avviso e poi voi ci rivolgete. Allora il problema che cos'è? Noi stiamo cercando lentamente in questi giorni di arrivare, uno degli strumenti che vorremmo darci è quello di tentare di buttare giù un piccolo, se volete, appello, manifesto, che sarà buttato giù alcune persone, poi lo daremo in mano a un gruppo di saggi, poi verrà fatto girare in mezzo a tutti i gruppi, gruppuscoli della società di base italiana, che ci ragioneranno su. Diventerà una specie di manifesto con cui la società civile si presenterà alle elezioni, non solo regionali ma nazionali. Dire queste sono le cose che tutti noi alla base chiediamo come parte essenziale per dare un voto a voi. E questo è un tentativo, vedete, per organizzare la società civile. Non sappiamo, riusciamo, non riusciamo, stiamo tutti tentando, perché è chiaro che dobbiamo muoverci a trovare forze nuove per forzare poi i partiti a determinate cose, i governi a determinate cose. La forza ce l'abbiamo, guardate che abbiamo una base bella in questo paese, c'è tantissima vitalità. Io sono convinto che abbiamo un popolo ancora sano che sta ragionando e penso che se ci diamo una mano tutti davvero possiamo contribuire. Ecco la vera disobbedienza oggi e anche questo innesca un meccanismo politico estremamente importante. Se siete capaci, per favore, guardate una delle cose che dovete fare, spegnete quelle televisioni. spegnetele, buttatele fuori dalla vostra casa. È uno dei più grossi pericoli che avete in casa. Guardate che è incredibile. Ogni volta che l'accendete voi approvate questo sistema. Non ci si scappa. È l'approvazione morale, eccetera. E invece tentare lentamente di trovarvi in piccoli gruppi, in cellule, se siete credenti, comunità di base, anche della lettura della parola, non credenti in cellule. Sarebbe bello sentire la sua esperienza di cellula, come è partito in Grau, nella resistenza contro il nazifascismo, ma è questo quello che ci sta davanti. È una grande obiezione di coscienza al sistema perché vinca la vita, grazie a voi.